Come preannunciato, da questo fronte ci spostiamo su un altro fronte, quello ucraino.
Massive fire at an oil depot near the Black Sea resort of Sochi has been blamed by Russia on a Ukrainian drone attack. It was one of a series of strikes on Russian military infrastructure this weekend. Meanwhile, a number of Ukrainian cities have been struck by Russian missiles. One strike destroyed homes and civilian infrastructure in the southern city of Mykolaiv. Joe Inwood has this report.
Hearing drones in the sky and gunfire on the ground, residents in the city of Samara.
Stiamo ascoltando un audio che arriva dalla BBC di ieri. La Russia ha attribuito la responsabilità dell'incendio di un deposito di petrolio vicino alla località di Sochi sul Mar Nero a un attacco di droni ucraini. Si tratta di uno dei numerosi attacchi alle infrastrutture militari russe avvenute nel fine settimana. Nel frattempo, continua la BBC, diverse città ucraine sono state colpite da missili russi. Cosa succede? A pochi giorni, quindi, dalla scadenza del 7 agosto data dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Russia per un cessate il fuoco in Ucraina, Kiev e Mosca si stanno ancora scambiando attacchi. Per capirne qualcosa e per capire cosa sta accadendo al fronte e all'interno dell'Ucraina abbiamo chiamato Claudia Bettiol, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso e Meridiano 13, stabilmente residente a Kiev da febbraio. Buongiorno Claudia, bentornata qui tra noi Radio Tremondo.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Claudia, cominciamo proprio da questo ultimo attacco nella notte, no? Un attacco di droni ucraini ha danneggiato una linea elettrica e innescato un incendio in una stazione ferroviaria a Volgograd. Quindi, con questa scadenza vicino, continuano gli attacchi fra i due paesi.
Sì, esattamente. Negli ultimi mesi diciamo che l'Ucraina ha intensificato sicuramente la campagna di attacchi a lungo raggio che vogliono appunto mirare alle capacità militari russe e quindi prende di mira comunque i militari, raffinerie, basi aeree da cui partono tra l'altro i missili che poi raggiungono l'Ucraina e infrastrutture per lo più energetiche, ecco. Gli ultimi attacchi diciamo sono riusciti a causare anche danni tangibili come abbiamo visto a Sochi e a Volgograd, però appunto ultimamente diciamo che se gli attacchi ucraini si sono intensificati in Russia è anche perché nel frattempo quotidianamente comunque ci sono attacchi russi sulle città ucraine che colpiscono da est a ovest, da nord a sud e di cui effettivamente posso parlare con più cognizione di causa. Vissuti in prima persona, ecco. Diciamo che questi attacchi russi in Ucraina non si limitano ad attacchi strategici, visto che vengono colpiti comunque presi di mira edifici civili e soprattutto la popolazione civile che è costretta comunque a passare intere notti, se non addirittura anche giornate, nei rifugi antiaerei o comunque nelle stazioni della metropolitana delle grosse città, ecco. Quindi sì, la situazione non sta per nulla migliorando, ecco.
In tutto questo, forse anche proprio in quest'ottica, lo Stato Maggiore ucraino ha appena diffuso un rapporto che parla di numerosissime perdite per quanto riguarda i militari russi. Parliamo di più di 1 milione di soldati dall'invasione del 24 febbraio 2022 morti sul campo e da parte sua ovviamente la Russia cerca di citare le perdite ucraine, ma il numero include anche le vittime degli ultimi giorni. Quindi invece qual è la situazione dell'esercito ucraino?
Ma in realtà l'esercito ucraino ovviamente come anche quello russo non sono, cioè le perdite sono effettivamente costanti e le vittime sono tanti, non solo all'interno dell'esercito, ma anche all'interno della popolazione civile. Poi è chiaro che sono dati che personalmente non possono né confermare né verificare, perché sappiamo che la Russia da parte sua fornisce dati ufficiali molto inferiori sulle perdite, spesso non aggiornati, ed è noto che comunque moltissimi soldati russi vengono anche abbandonati e dati per dispersi proprio per motivi propagandistici, ecco. In generale, da entrambe le parti si tende comunque a gonfiare o a minimizzare questi numeri a seconda delle motivazioni che portano a questa scelta, ecco. Tuttavia, quello che possiamo vedere è che è certo che questa guerra sta causando tante vittime, troppe vittime, e che appunto quelle ucraine non si limitano a quelle al fronte, ma si estendono anche alla popolazione civile.
Popolazione civile che però ha continuato comunque a scendere anche in piazza nel momento in cui ci sono state, diciamo, delle previsioni a livello di governo che non condividevano, e che ha permesso, ha fatto sì che il Parlamento facesse marcia indietro, per esempio sulla questione degli uffici anticorruzione. Quindi quanto hanno pesato le proteste di questa società civile, comunque sofferente, su questa parte di politica interna?
Beh, diciamo che nonostante appunto la guerra e i bombardamenti costanti, comunque la popolazione civile è molto sensibile agli affari anche interni, e queste proteste sono una dimostrazione anche dell'attivismo civico che continua ad esistere, a persistere e a incidere anche sulla governance di Kiev, e in un contesto appunto comunque difficile, che riguarda sia la legge marziale in vigore, che comunque non permetterebbe proteste o manifestazioni di massa proprio per un motivo principale, che è quello della sicurezza, ma sono state spinte anche dal processo di adesione all'Unione Europea, a cui l'Ucraina ambisce. Diciamo che la lotta alla corruzione, tutto sommato, va a toccare anche direttamente la dignità e l'identità democratica degli ucraini, dei cittadini ucraini. È una battaglia centrale fin dall'indipendenza dell'Ucraina del 1991. Quindi Zelensky e il suo entourage si sono accorti, si sono resi conto subito che avevano provocato la popolazione e questa idea di democrazia, e ha fatto un passo indietro, ecco, per ripristinare soprattutto la fiducia dei cittadini, ecco.